redigio.it e la storia continua. Gli ambasciatori e sapere è potere. Continua dalla puntata precedente. Relazioni giornaliere. Un oratore scriveva da sino a tre lettere, da una fino a... Un oratore scriveva da una sino a tre lettere al giorno. Poteva stilarle di mano propria, come anche servirsi dei cancellieri, e limitarsi a firmarle. La lettera principale era in genere dedicata ai temi politici, divisa in capitoletti. Poteva rispondere a istruzioni precise, come anche a raccontare i fatti notevoli, senza riferimenti a precise richieste di informazione, proseguendo un discorso iniziato con le missive precedenti. Le lettere venivano compilate assemblando e riordinando le testimonianze significative raccolte dall'oratore. E il compito di quest'ultimo si svolgeva dunque su due livelli: quello della preliminare raccolta delle informazioni e quella della loro successiva selezione e organizzazione in sequenza narrativa. Nel concreto svolgersi di queste diverse fasi, possiamo constatare come nell'Italia, nel secondo Quattrocento, l'esistenza di un linguaggio comune della negoziazione fosse già una realtà. Gli oratori dei principi e delle repubbliche, dell'Italia centro-settentrionale come nei regni meridionali, lavorarono con metodi ormai simili. Condividevano, cioè, tanto una comune coscienza della propria funzione, e dunque pensavano a se stessi e il buon lavoro in un medesimo modo, quanto a un comune procedere pratico. Le fonti ufficiali. Gli oratori, nel raccogliere informazioni, attingevano a un primo livello di notizie, ufficiale e pubblico. Si trattava delle informazioni che ricevevano in prima persona dai principi o delle autorità repubblicane, in occasione dei loro abboccamenti personali con essi. L'oratore, allora, nello scriverne, rendeva il dialogo ufficiale de verbo ad verbum, in una sorta di ricostruzione drammatica dell'evento. Anche i dati che venivano loro trasmessi in maniera ufficiale dalle cancellerie avevano il crisma della veridicità. Per dare forza a un'informazione, infatti, i governi permettevano agli oratori di avere accesso alla documentazione originale, conservata in cancelleria riguardo a una data materia. Non sempre all'oratore veniva fatto visionare l'intera sequenza documentaria. Sovente venivano rese accessibili copie abbreviate o manipolate degli originali, tanto che questo tipo di informazioni, solo apparentemente sempre autentiche, andavano attentamente verificato attraverso dei controlli incrociati. In ogni caso, la provenienza cancelleresca conferiva all'evento testimoniato una patina di credibilità. Il fatto che un avvenimento la cancelleria non sapesse nulla lo manteneva a livello ipotetico. In occasione della battaglia di Troia, combattuta nel regno di Napoli nel 1462 e perduta dal fronte aragonese sforzesco, si continuarono a negare gli esiti sfavorevoli dello scontro sino all'ultimo. Della rotta della maestà del re, la cancelleria non ha niente. E qui la si dissimula, che ben la si crede. Voci e confidenze. Un secondo gruppo di informazioni veniva all'oratore dai protagonisti della società politica locale, frutto delle sue relazioni personali con i membri della corte e dei collegi. L'oratore, infatti, partecipava quotidianamente ai riti della socialità cortigiana o repubblicana. In tal modo raccoglieva un'ampia messe di informazioni secondarie in merito non solo al quadro degli avvenimenti, ma alle opinioni correnti fra quanti contavano, e all'esistenza dei partiti all'interno dello Stato, alle contrapposizioni e allo scontento degli uni e degli altri. Tutte informazioni questi che si rivelarono altrettanto importanti dalla certezza degli avvenimenti. Questi dati venivano poi integrati dalle voci pubbliche, sovente anonime. L'eco di un singolo evento o l'opinione corrente, infatti, giungevano talora prima o con maggior chiarezza attraverso testimoni casuali o voci incontrollate. Questo genere di informazioni veniva ritenuto abbastanza attendibile, anche se non poteva essere facilmente controllato, giacché comunque si riteneva che al fondo delle voci ci fosse spesso qualcosa di vero. Questa cosa non sarebbe così pubblicamente editta se non la fosse vera. Oltre a queste fonti, c'era poi il circuito sommerso degli intrighi, delle congiure, delle informazioni cifrate, manipolate, nascoste. Gli oratori allora tacevano con cura il nome degli informatori, suggerivano di distruggere la lettera appena letta, usarono cifrari più o meno ufficiali. www.redigio.it e la storia continua.